magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla Claudio Simeone con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeone, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e nella trasmissione di oggi parliamo della manipolazione mentale e gestione delle masse mediante l'illusione, partendo dalle tre R di Gardner, il quale stabilisce una specie di schema all'interno del quale avviene gli oggetti, le azioni, le affermazioni, le strategie attraverso le quali le persone costringono altre o inducono altre a cambiare idea. Ebbene, nella trasmissione di oggi affronteremo il primo di questi elementi, che è il raziocinio. Che cos'è il raziocinio? In sostanza, il raziocinio è la prima tecnica che Gardner prende in considerazione. Del raziocinio Gardner afferma: l'approccio razionale comporta l'individuazione di fattori pertinenti che saranno soppesati uno ad uno per giungere ad una valutazione complessiva. Il raziocinio può implicare l'uso della pura logica, delle analogie o la creazione di tassomanie. Col termine raziocinio, Gardner si riferisce al razionale, alla possibilità da parte del soggetto di pensare al proprio obiettivo e mettere in ordine tutti gli elementi razionali pensabili che portano a quell'obiettivo. La possibilità di padroneggiare razionalmente gli oggetti che concorrono a raggiungere il suo obiettivo pone il soggetto nella condizione di padroneggiare l'obiettivo, l'idea e i mezzi per giungervi. L'individuo che usa il raziocinio rende la sua esposizione nei confronti delle persone perfettamente razionale. L'individuo usa pura logica, usa le analogie per visualizzare nel suo interlocutore il concetto e usa le tassomanie per inserire la sua idea in classificazioni condivise con il suo interlocutore. Il raziocinio non è altro che la forza, la capacità degli individui di razionalizzare per poterle trasmettere ad altri quelle che sono le proprie intuizioni, quelle che sono i propri sentimenti, quella che è la propria visione del mondo. Chiaramente, tanto più chiara è la capacità di un individuo di esporre le sue idee, i suoi sentimenti, la sua intuizione, la sua visione del mondo ad altre persone, e tanto più facile appare nelle altre persone la capacità di comprendere quelle idee, di farle proprie, di comprendere quella visione del mondo, di comprendere quel modo di essere. Ebbene, le cose non stanno esattamente così. La comprensione dell'altro, delle idee di chi le espone, non dipende dal fatto che chi le espone le esponga in maniera razionale, in maniera logica, supportandole da affermazioni, ma presuppone che chi espone le proprie idee vada a toccare la struttura emotiva dell'altro, cioè lo faccia appassionare, lo affascini, lo coinvolga nelle proprie idee, ne stimoli le sue emozioni. Esporre razionalmente un pensiero che non ecciti l'altro, che non ecciti le idee, che non ecciti le prospettive, che non ecciti una partecipazione emotiva dell'altro in funzione di un futuro, anche se queste idee vengono esposte in maniera assolutamente razionale, assolutamente in maniera assolutamente inconfutabile, non riusciranno mai a coinvolgere l'altra persona. La capacità di razionalizzazione delle proprie idee, delle proprie intuizioni, però, tuttavia, serve a supportarle, cioè serve a vincere delle battaglie razionali con gli altri, serve a dimostrare che le proprie idee hanno una loro solidità. Naturalmente, se noi prendiamo due idee fondamentali nella storia, no? Cioè l'idea del Dio creatore non aveva nessun fondamento razionale, aveva semplicemente un fondamento emotivo, ed un fondamento emotivo che coinvolse le emozioni delle altre persone, alle quali cessarono la visione razionale rispetto alla questione quella questione fu in grado di coinvolgerle, fu in grado di impiegare le loro forze, le loro energie per far passare l'idea dell'esistenza di un Dio creatore, l'idea creatrice che poi ha sconvolto la storia, ha sconvolto la vita degli uomini. Un altro discorso, proprio all'interno di questo, è per esempio le idee di Galilei sulla centralità del Sole rispetto alla Terra. Ebbene, tali idee erano idee assolutamente logiche, assolutamente razionali, assolutamente supportate da indagini scientifiche, da indagini razionali, da svolgimenti logici con cui Galilei le espose. Ebbene, tutta la logica di Galilei non toccò assolutamente i suoi interlocutori. I suoi interlocutori, talmente convinti della verità della Bibbia, fu tale da condannare Galileo per menzogna. Cioè, in pratica, cosa succede? Succede che la capacità di razionalizzare il proprio pensiero per trasmettere le proprie idee e le proprie emozioni ha valore soltanto all'interno di un ambito di persone che di quelle idee e di quelle intuizioni hanno una simpatia emotiva e pertanto sono pronte ad accogliere tutte quelle che è la razionalizzazione di quelle stesse idee. Per contro, persone che vogliono l'applicazione di idee che sono legate a una tipologia di idee non vedono lo svolgimento logico, non vedono la razionalità, il raziocinio in chi espone delle idee contrarie alle loro perché quelle idee non coinvolgono le loro emozioni. Un esempio di questo lo troviamo per esempio nella Thatcher. Prendiamo da Howard Gardner, cambiare idee, il discorso del raziocinio nei confronti della Thatcher. A un certo punto dice Gardner: la Thatcher era una fabulatrice abile e persuasiva. Fin dai tempi della militanza politica a Oxford, aveva imparato ad analizzare i problemi esponendone gli elementi dai diversi punti di vista. Influenzata dall'economista Friedrich von Hayek e dal suo stretto collaboratore Kate Joseph, seppe illustrare efficacemente le nuove posizioni conservatrici di fronte agli interlocutori più vari. Nei dibattiti parlamentari e nelle sessioni settimanali di interrogazione alla Camera dei Comuni faceva scintille nello sforzo di incidere sulla mente dei suoi concittadini, mise scrupolosamente in rilievo i problemi e le carenze degli ultimi 30 anni, dimostrando che la sua nuova impostazione li avrebbe interamente risolti e avrebbe così contribuito al maggior successo e potere della nazione. Naturalmente questa la storia ci ha dimostrato che non è assolutamente vero. La Thatcher portò il sistema economico inglese all'orlo del collasso e sciacallò in maniera direi quasi criminale quelle che erano le risorse sociali della società inglese. Naturalmente questo processo di sciacallaggio vissuto in quei termini che la Thatcher espose non riuscì ad incontrare degli interlocutori efficaci che dimostravano la criminalità delle sue azioni, cioè il sciacallaggio di quello che lei stava combinando, perché gli interlocutori tutto sommato non avevano una passione sufficiente, perché tutto sommato nella società in cui noi viviamo rubare ai poveri e costringere i poveri in ginocchio a strisciare è una cosa considerata abbastanza normale, abbastanza logica e indifendibile. I poveri non fanno voti, non votano, però di fatto sono la ricchezza della nazione, perché una nazione si misura, la sua ricchezza si misura non tanto sui ricchi ma su come sta la popolazione, quali sono i mezzi di sussistenza, la scolarità, la sanità e l'assistenza sociale di quel paese, e si misura essenzialmente nella quantità di prodotti a cui possono accedere le più larghe masse di quella nazione. Naturalmente tutto ciò diventa assolutamente opinabile, e davanti a un attacco militare delle condizioni di vita delle persone, se non si ribadisce in maniera efficace, in maniera emotivamente contraria, chiaramente chi ti dice che licenziando 1000 persone si può risanare l'azienda non si rende conto che licenziare 1000 persone con lo scopo di risanare l'azienda, in realtà si saccheggiano 1.000 persone, 1.000 posti di lavoro, 1.000 famiglie, 1.000 condizioni di vita, in funzione di una condizione che è quella di un'azienda che, anziché essere al servizio della nazione, al servizio dei cittadini, di fatto ne è la proprietaria. Naturalmente una logica funziona nella misura in cui quella logica viene accettata, viene fatta propria. La logica di Berlusconi, oggi come oggi, riesce ad essere accettata perché la logica di Veltroni è la stessa logica di Berlusconi, cioè c'è una ricostruzione della struttura fascista della nazione, della società, per la quale i cittadini sono dei servi che devono obbedire alle direttive e non sono i soggetti di diritto costituzionale a cui gente come Berlusconi e Veltroni dovrebbero mettersi a disposizione. Stesso discorso lo possiamo fare per l'evoluzione di Darwin. Darwin ha fatto una ricerca, per dimostrare a suo nonno che non esisteva nessun concetto di evoluzione, ma che esisteva il creazionismo, che il creazionismo era un oggetto in sé, era una cosa vera. Dopo il viaggio che fece, portò una mole talmente alta di prove che il nonno aveva ragione, Erasmo credo si chiamasse, che fu costretto a naturalmente usare quelle prove per dimostrare che c'era stato un processo di evoluzione delle specie, di trasformazione delle specie. E Darwin fu attaccato in maniera durissima e fu attaccato per secoli, ancora tutt'oggi i cristiani continuano ad attaccarlo e a massacrarlo, pur avendo portato una tale mole di quantità di prove, Darwin stesso, ma tutta quella che è la scienza, la genetica, la neurologia, che è avvenuta in questi ultimi 30 anni, non ha fatto altro che sommare prove a prove, dimostrando continuamente il valore delle teorie darwiniane e la falsità della creazione, la menzogna del cristianesimo, la menzogna della Bibbia. Nonostante questo, nonostante tutte queste prove razionali, milioni, milioni e milioni di persone continuano a credere che l'uomo sia creato di immagine e somiglianza da un Dio pazzo e cretino, e naturalmente stati, nazioni, istituzioni, così con una leggerezza che è assoluta, costringono bambini in ginocchio davanti a un crocifisso, perché tanto l'uomo è creato da un Dio padrone e non serve a fornire ai propri figli strumenti sufficienti per affrontare in maniera coerente, in maniera razionale, la propria esistenza. Si può giocare con la vita dei bambini, con la vita delle persone, tipo la Gelmini, per esempio, le porcate che ha fatto sono di una vergogna per tutta la nazione, ma tanto non esiste nulla che vada contro queste a livello nazionale, perché non esiste una sensibilità di nazione e pertanto qualsiasi struttura razionale possa essere manifestata non viene accettata, proprio perché la distruzione della società civile è un dato acquisito da tutte le persone. Cioè siamo in una situazione di distruzione di ogni presente. E in questa situazione di distruzione di ogni presente non esiste la capacità logico-razionale di esporre un diverso progetto per il futuro, perché non esiste una capacità emotiva delle persone di percepire una esigenza diversa e di esporla in maniera complessiva e con un supporto sufficiente per opporsi a quella che è la distruzione della società che sta avvenendo in questo momento. Pertanto la capacità di razionalizzazione, quelle che sono le intuizioni, quelle che sono i progetti, quelle che sono le sensazioni, le emozioni, ha successo soltanto se l'ambiente, se l'oggettività in cui noi esistiamo ha bisogno di quei supporti perché ha lo stesso sentire emotivo, le stesse sensazioni. L'oggetto in sé è l'idea. Nel caso del politico è necessario separare l'idea di fondo sulla quale concentra la sua azione dallo sviluppo razionale con cui presenta l'idea. Si tratta di considerare l'idea in sé da cui il politico fa seguire il suo discorso logico. La razionalità logica presenta l'idea, non è l'idea. L'idea è ciò che fa muovere la giustificazione logica con cui il politico la giustifica e la sostiene. Ma la giustificazione e le ragioni che la sostengono non sono l'idea, sono le giustificazioni. L'idea, come oggetto in sé, si materializza nell'azione. L'azione materializza l'idea del politico. L'azione svela l'idea del politico al di là di come lui la proclama o la giustifica. Per azioni possiamo considerare tutte quelle esposizioni personali del politico che si concretizzano in atti giuridici. Il raziocinio usato dal politico per vendere un'idea. Per farlo deve conoscere tutto quello che riguarda quell'idea e come quell'idea va mascherata e spacciata qualora non sia in grado di incontrare l'approvazione della massa. E qui nel pezzo che voi trovate su internet segue un esempio della conduzione della crisi dell'Alitalia in aprile e luglio con l'intervento di Berlusconi, ma questo ve lo leggete naturalmente sulla pagina web. Razionalità ed inganno. Le ragioni razionali con cui si sostiene un'idea non manifestano l'idea, ma possono, e spesso avviene, nascondere l'idea sotto delle rappresentazioni a degli intendimenti i cui scopi servono a confondere le masse o l'interlocutore. Se voi vi leggete anche degli atti giudiziari, no? Cioè non viene mai processato le intenzioni delle persone, salvo quando la magistratura interessa a fare operazioni strane. In realtà vengono processate le dichiarazioni o vengono processate le azioni. Ma le dichiarazioni non manifestano le intenzioni. Le azioni manifestano le intenzioni. E le azioni manifestano una direzione che hanno le intenzioni. Però attenzione, se voi fate dichiarazioni assolutamente avverse, dicendo io voglio aiutare i bambini e nello stesso tempo aiutate la Chiesa Cattolica a stuprare i bambini, voi non verrete mai condannati per aver stuprato dei bambini in complicità con la Chiesa Cattolica, ma voi sarete quelli che hanno sempre detto che bisogna aiutare i bambini, che poi l'aiuto ai bambini consistesse nel consegnargli a una struttura che lo stupra, diventa assolutamente irrilevante per una magistratura che è organizzata ancora in termini di comprensione della realtà in maniera fascista. Pertanto attenzione sempre a quello che è dividere le parole dalle azioni. Le azioni e ciò che comportano le azioni e la qualità e la finalità che hanno le azioni. La razionalità è la dimensione nella quale maggiormente viene costruito l'inganno. Noi parliamo di logica, ma la logica è uno sviluppo razionale di presupposti accettati dall'interlocutore. Così le analogie. Quando chi espone le proprie idee usa delle analogie, queste analogie devono essere comprese dalla massa che intende far funzionare per l'applicazione delle sue idee. In un ambiente cristiano dire agiremo schiacciando la testa al serpente è un'analogia compresa come compresa la risposta all'augurio in bocca al lupo come crepi il lupo. La massa che considera i simboli del serpente positivo o positivo il ruolo del serpente nella struttura della vita della natura, schiacciare la testa del serpente o invocare la morte del lupo sono segnali negativi. Così le analogie vengono scelte con cura per far accettare l'idea. Scegliere con cura le analogie in base al pubblico è già un mascherare l'idea, in quanto l'analogia diventa il messaggio di veicolazione dell'idea, non in funzione della spiegazione dell'idea, ma in funzione dell'accettazione a prioristica dell'idea da parte del pubblico. Il pubblico viene distratto dall'analisi dell'idea, dall'analogia dell'idea, che l'analogia dovrebbe comunicare. È un po' come far Gardner, nella scelta dei personaggi che vuole usare come esempio, Mandela, Gandhi, Clinton, Reagan, Thatcher, Safiro, Friedman. Appare evidente l'inganno perpetrato da Gardner, che ha evitato di analizzare Hitler e Mussolini, i quali hanno usato la loro razionalità per ingannare sulla realtà delle loro idee. Hanno ingannato elettori estremamente vasti, ben più vasti da Thatcher, Safiro e altri. Il pubblico comprende immediatamente come le adunate oceaniche di Mussolini o Hitler erano degli inganni. Comprende con minor facilità gli inganni di Gandhi, di Reagan o Thatcher. Nell'uso della razionalità per trasmettere le idee è necessario tener conto dell'altro, l'altro come interlocutore o come massa. Uno degli errori fondamentali fatti da Umberto Galimberti nel suo L'ospite inquietante, il nichilismo dei giovani, analizzando il vuoto comunicativo dei ragazzi che buttano le pietre dai cavalcavia, era la riduzione della loro capacità comunicativa nelle proprie categorie. Umberto Bossi ha lo stesso livello intellettuale dei ragazzi che gettano le pietre dai cavalcavia, eppure viene votato. Questo perché il linguaggio razionale non è quello che io considero e voglio che sia il linguaggio razionale, ma è quello che viene percepito dal mio interlocutore o dalla massa che ho di fronte. Un giornalista si stupì perché Massimo Cacciari non conosceva un cantante famoso e Cacciari gli rispose: più o meno, non è mica Socrate. Umberto Bossi e Massimo Cacciari vivono in un sistema sociale in cui una testa vale un voto. Se la massa fosse fatta da altrettanti Socrate, Cacciari avrebbe delle ragioni da sostenere. Invece, la massa è fatta da altrettanti Borghezio, Calderoli o Bitonci, che conoscono il cantante o l'Isola dei Famosi, ma non conoscono né Socrate né nessun altro. Umberto Bossi, dicendo stupidaggini, comunica razionalmente il suo pensiero. Veltroni o Cacciari o Bettini non sanno comunicare razionalmente il loro pensiero. Sono persone assolutamente irrazionali ed illogiche. Indubbiamente alla lunga l'elettorato di Umberto Bossi comprenderà l'inganno o comunque lo subirà, ma intanto ha i voti. L'altro è fondamentale nella comunicazione. Né Bossi né Berlusconi hanno studiato l'altro, la massa, ma essi sono la massa. Il loro comportamento è assolutamente naturale, in sintonia con la massa, in quanto da quella massa provengono e da quella massa intendono ottenere i profitti. Come stupirsi dell'ignoranza di Gentilini, ex sindaco di Treviso? Treviso è come Gentilini. Il livello intellettuale degli abitanti di Treviso, della massa degli abitanti di Treviso, è come Gentilini. Così Gentilini interpreta perfettamente quelli che sono i bisogni e tensioni degli abitanti di Treviso. Che poi il trevigiano si è investito da un livello di crisi economica che non aveva precedenti negli ultimi 20 anni, questo è un discorso che riguarda i trevigiani, poi magari vedremo in altri contesti. Così impegni importanti o idee complesse devono essere esposte con un linguaggio che non guardi al futuro, perché gli abitanti di Treviso non sanno nemmeno che cosa sia. Per loro l'idea della trasformazione temporale del presente è illogica e inesistente, ma che agisca nell'immediato, anche se l'idea tende alla trasformazione del presente. Deve essere esposta con un linguaggio che coinvolga la persona massa nell'immediato, che paventi soluzioni vicine e nello stesso tempo che accusi l'altro, quale l'altro, l'avversario, il demonio di turno, per ogni ritardo di realizzazione della promessa con cui si vuole veicolare l'idea. La realtà è sempre immaginata dalle masse. La massa di persone sono ancora ferme a sognare mari de Tocio e monti de Poenta, vivendo una sorta di fame insaziabile di benessere che si disseta solo là dove incontra una promessa. Una promessa che venga fatta col loro linguaggio. Solo il loro linguaggio è razionale, anche se quel linguaggio è fatto di luoghi comuni o di leggende metropolitane spacciate per vere. Per loro solo ciò che procede da questo è logico, tutto il resto è illogico, folle, irrazionale. È assolutamente logico e comprensibile che Berlusconi voglia fare i soldi, ognuno di loro lo vuole. È assolutamente logico che Berlusconi metta in atto delle azioni illegali per fare i soldi. Ognuno di loro ritiene che le azioni illegali per fare i soldi siano assolutamente legittime, in quanto voler fare i soldi legittima ogni comportamento illegale. Pertanto diventa assolutamente logico che Berlusconi accusi i magistrati di complotto. Infatti, per la massa, le ragioni di giustizia non sono ragioni logiche, ma ragioni di un folle. E i magistrati sono dei folli perché non riescono a capire la concretezza di Berlusconi nel voler fare i soldi. È legittimo fare i soldi, è illegittimo fare giustizia. Dal momento che una testa è un voto, appare logico per questa massa dare il voto a Berlusconi. Berlusconi parla coerentemente il linguaggio della massa che lo ascolta. Fu così anche con i Mussolini e con Hitler. È sufficiente conoscere ciò che vuole la massa, l'altro, paventarlo e la massa è pronta ad accettare quell'idea, perché di quell'idea non gli frega assolutamente nulla, ferma com'è nell'attesa della realizzazione delle sue aspettative. L'uso delle tassomanie implica la conoscenza di chi esprime le proprie idee, delle categorie di pensiero della massa alla quale espone le proprie idee. Le idee esposte hanno una maggiore possibilità di essere accettate qualora rientrino nelle categorie positive della massa che le recepisce. Solo che l'idea, al di là della sua qualità e del suo fine, non è mai estranea alla massa. Estranea alla massa sono le categorie che vengono usate per esporre l'idea. Quando Padoa-Schioppa dice: queste sono le condizioni e gli obiettivi che ci prefiggiamo, facciamo in modo di gravare il meno possibile sulla tassazione. La massa, nelle sue categorie, non recepisce gli obiettivi, ma solo l'aggravamento delle tasse. Per contro, quando Tremonti dice mettiamo la Robin Tax sui petrolieri, la massa non recepisce l'aggravamento delle tasse, ma si immagina che sia l'industriale a pagare le tasse. Non pensa che l'industriale, ogni soldo che intasca, lo intasca vendendo le proprie merci e ogni soldo di tassa che paga è perché quel soldo lo ha ricevuto da chi compra le sue merci. Pertanto c'è un aggravamento della tassazione, ma la massa immagina che non sia così. Poi se ne accorge quando va alla pompa di benzina, ma non è in grado di collegare quei 2 o 3 centesimi in più alla Robin Tax di Tremonti. Robin Hood è una categoria, una tassomania fatta propria dalla massa. La massa applica quella tassomania non all'idea o all'oggetto che viene esposto, ma al richiamo della tassomania stessa. Tremonti dice facciamo come Robin Hood e la massa dice bene, finalmente, e non analizza il fare di Tremonti e le sue conseguenze. Le tassomanie vanno tenute presenti quando si comunica un'idea. Sia Padoa-Schioppa che Tremonti aumentano le tasse ai cittadini. Mentre Padoa-Schioppa rende chiari i motivi e le necessità, Tremonti occulta i motivi e necessità usando tassomanie opportune. Così Padoa-Schioppa ha delle reazioni di massa ostili, mentre Tremonti ha una non belligeranza se non un'approvazione. Si tratta di giocare sull'immaginazione. La massa immagina di essere vessata dalle tasse e non conosce il valore dei servizi che ha a disposizione. Così, giocando sulla tassomania delle tasse, si possono privare le masse dei servizi, anche se poi, per avere lo stesso servizio, le masse saranno costrette a pagarlo 3 volte tanto. L'immaginazione è il contrario della conoscenza. Ciò che non si conosce e non si interiorizza, si immagina. Le persone che immaginano sono pronte ad accettare ogni svolgimento logico-razionale, purché confermi la loro immaginazione, salvo poi ad avere delle reazioni violente quando la realtà quotidiana dimostra che ciò che si immaginava e sul quale si è organizzata la propria vita era falso e ci si scopre inadeguati ad affrontare i problemi. In quel momento l'immaginazione, che concreta un'idea di speranza, viene condannata dall'individuo massa. Solo che l'individuo massa non ha più strumenti per agire, in quanto, convinto della realtà della sua immaginazione, non si è posto il problema di analizzare le relazioni e le cose. Pertanto, questo individuo, per risolvere i suoi problemi, è costretto a diventare un soggetto di carità, un supplice pronto a cercare la raccomandazione, il favore e a restituire i favori. Cessa di essere un cittadino e si trasforma in servo, appunto in massa. E questo tipo di razionalizzazione in realtà è uno dei guai della nostra società, perché non viene usato, non viene insegnato, cioè non si insegna ai cittadini ad essere critici, ad analizzare, a pensare in maniera costruttiva e in maniera soggettiva ciò che si presenta loro. Si tende sempre a costruire dei cittadini che siano succubi, che siano persone che immaginano le cose anziché affrontare razionalmente le cose. E in realtà, se noi ci guardiamo un attimino in Italia, ci accorgiamo che il livello scientifico italiano è a livello bassissimo. Proprio perché mancando la capacità critica delle persone nei confronti della realtà in cui vivono, esiste una accettazione delle persone anche quando quell'accettazione della realtà in cui vivono comporta distorsioni, comporta malfunzionamenti emotivi, comporta patologie psichiatriche, comporta tutta una serie di operazioni nei confronti di se stessi che vanno a minare la loro capacità di vita. Ebbene, la mancanza di capacità critica è quella che di fatto va ad annientare una società civile e va a sottomettere una società civile a chi intende impadronirsene. In questo momento abbiamo una situazione estremamente grave a livello politico e a livello sociale in Italia, ma in molte parti del mondo, e stiamo assistendo qua e là a delle reazioni piuttosto complesse e piuttosto importanti, però non sappiamo in questo momento come le cose potranno andare, proprio perché le capacità critiche delle persone si sono assolutamente affievolite, e questo è un problema non indifferente. In ogni caso, ricordate sempre che la razionalizzazione di un problema, la sua giustificazione, può avvenire soltanto quando si è coinvolto l'altro, gli interlocutori, nella loro struttura emotiva. Giordano Bruno fu bruciato vivo non perché avesse dei torti rispetto alla religione cristiana, ma fu bruciato vivo perché la religione cristiana trovò le sue emozioni assolutamente, assolutamente pericolose per se stessa. Perché lui introduceva delle strutture emotive rispetto al mondo in cui viveva che la religione cristiana non poteva gestire. Per questo fu bruciato vivo Giordano Bruno. Ebbene, chiunque di voi abbia delle idee da introdurre nella società, idee che abbiano la capacità di toccare le emozioni delle persone, di toccare la capacità profonda delle persone di costruire loro stesse, sarà comunque bruciata viva. Anche se spesso non si tratta chiaramente di bruciare le persone, ma si tratta di impedire a quelle idee di diffondersi nella società e di diventare un patrimonio sociale. Imparate la capacità critica, la capacità critica, la capacità critica è fondamentale, sia nei confronti di noi stessi, sia in confronti di ciò che ci viene proposto. Senza la capacità critica non c'è razionalità che tenga, e si diventa soltanto dei soggetti di obbedienza, si diventa dei soggetti massa, si diventa soltanto dei soggetti che hanno cessato di costruire il proprio futuro. Bene, per oggi il primo aspetto sul concetto di razionalizzazione, sul concetto di raziocinio di Gardner. Chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, che riguarderà, penso, un altro argomento. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e ricordo ancora che su internet trovate sempre tutto. Ciao a tutti e ciao ancora.